Le 8.43, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia, la puntata di quest'oggi è martedì 3 marzo 2020, nei nostri studi siamo anche in diretta a Facebook, c'è Fabio Picchi.
Buongiorno.
Perché sentiamo l'esigenza di una forte reazione a tutto quello che stiamo osservando, ed essendo tu notoriamente una persona di grande energia, allora noi probabilmente di questo abbiamo bisogno adesso, perché stiamo assistendo a qualcosa di estremamente grave, da una parte, come dire, inedita nella reazione, da un'altra parte veramente una vecchia storia, come sentiremo tra poco. Però voi toccate con mano, stando in una città come Firenze, essendo degli operatori enogastronomici, culturali, imprenditoriali, eccetera eccetera, la catastrofe che questa isteria intorno al coronavirus sta generando, che significa posti di lavoro, famiglie che saranno travolte da questa storia.
Cerco di darvi un dato per quel che so, ovviamente non so tutto, ma quel che mi compete come visione ve la do. Le nostre strutture di ristorazione non sono stagionali, sono fisse, quindi abbiamo un turnover di vacanze che si esprime nel mese di febbraio e di marzo, ma dopodiché tutto in un ritmo più o meno alto ci permette di mantenere occupati tutti i nostri straordinari collaboratori. Inciso, senza il quale non si potrebbe fare impresa, come intendiamo noi. Fare impresa significa fare imprenditore, e qui mi trovo sempre d'accordo con Papa Francesco, dico c'è una bella differenza fra fare impresa, imprenditore, e fare il commerciante. E io approfitto delle qualificate collaborazioni dei miei collaboratori, dei nostri collaboratori, insieme a mio figlio, che ormai dirige lui l'80% dell'azienda, con le straordinarie capacità, appunto, di chi collabora con noi. Fare impresa significa dare un orizzonte, cercare di raggiungerlo, cercare di stare insieme, cercare di comprendere, di andare avanti. In questa situazione noi freniamo, ci guardiamo intorno, mio figlio si è dato ancora un paio di settimane, poi ha detto vabbè ragazzi, se il caffè va bene, il teatro con la Maria Cassi va bene, la nostra nuova azienda, lo dico per quelli di Repubblica, che non è un ristorante ma è cibo buono, italiano, onesto, come c'è scritto su molti giornali esteri, perché siamo frequentati anche dagli, no, perché hanno trasformato,
vabbè, è stato refuso, l'ex, lo chef, ecco.
Ma che refuso, ma smettiamo di dire refuso. La CBO è l'ex cooperativa di Legnaia, struttura che è andata in crisi qualche anno fa e che abbiamo deciso con i nostri collaboratori di fare impresa, fare un mercato di contadini che circondano Firenze, di artigiani che lavorano in maniera così, con mani straordinarie, elementi di manifattura, cioè è un meccanismo.
Secondo,
l'abbiamo buttata lì.
In questo momento un posto come CBO è quello che risente meno delle difficoltà, proprio perché posto di estrema qualità.
Ora io ho sperato insieme a tutti i miei collaboratori di essere assaltato, ho mandato anche un post dicendo assaltateci per favore. Una nostra cliente molto carina, fra l'altro, se non ricordo male, una canadese, no, non ricordo male, ma insomma, poi me lo ricorderà lei dopo, ha badato a scrivere in un post, dice avete assaltato, e ha fatto il nome di insomma di un supermercato, e lei ha postato un vabbè facile, andate a saltare la CBO.
Questo non è, questo
anche
non
perché
è male.
Abbiamo dei prezzi che non sono cari, sono prezzi, il cibo deve avere un costo, se si vuole evitare di buttare via il 14% della spazzatura e trasformarlo in un disastro planetario, perché noi buttiamo via il 14%, ma altri popoli buttano via il 40%.
No, ma soprattutto noi compriamo l'olio extravergine d'oliva, tra virgolette, a 5,99 euro.
Sì, c'è qualcosa che non...
Quando scopriamo quanto costa per davvero, diciamo, madonna, ma com'è caro questo posto, però ci si può accostare.
Ma venite a comprare l'olio dell'orto obiettivo che viene fatto accanto a Piazzale Michelangelo, anche nonostante la mosca e tutte le problematiche di quest'anno intorno all'olio, abbiamo in città forse il più grande olio prodotto quest'anno. C'è un trucco, costa, senza alcun dubbio, ma c'è un trucco davanti a un olio che costa. pigliate il pollice e lo appoggiate sul collo della bottiglia, e quando lo versate non fate una pioggia d'olio come certi chef che conosco io, sto parlando di me stesso, e ce ne mettete un filo, ci mettete un C. Una mela, come ci insegnava il Collodi, lui con la pera, ma io anche con la mela del Casentino, va mangiato tutto, anche il torsolo, anche i semi, va mangiata la buccia. Il cibo ha un valore, se no poi non ci lamentiamo, insomma, no?
Eppure questa è una storia vecchia. Io ti chiederò del perché abbiamo reagito in questo modo oggi. Ascolta questa cosa di 50 anni fa.
E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose: festoni colorati, pioggia e influenza, una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha accolti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.
Questo è un servizio di 50 anni fa. Istituto Luce, la RAI.
Sì. Io c'ero. No, c'ero.
Sembra scritto stamattina.
Sì. Sembra scritto stamattina. No, direi di no, perché 50 anni fa non c'era la rete, non c'era internet.
Chiaro,
non c'era
ma questo. Nei contenuti, dico.
Nei contenuti, sì, senza alcun dubbio.
È una cosa veramente impressionante. I tuoi dipendenti saranno preoccupati. Noi scherziamo, facciamo sentire il servizio. Beh, 50 anni fa, qui c'è sì, poco da scherzare.
Ripigliamo quel che dicevamo prima, con i nostri collaboratori valuteremo fra una settimana, fra due, se anticipare le vacanze di qualcuno, no? E fin qui tira baralla, d'accordo? Ma ci sono aziende che invece di ristorazione, di ricezione, che partono con l'arrivo del turismo, ma metteteci un moltiplicatore. Qui è stato fatto nel modello comunicativo, in un incosciente modello comunicativo, un danno di 1.000 miliardi. La butto lì, potevo dire 1.000 o potevo dire 2.000, ma fatto sta, e qui mi trovo d'accordo con qualcuno che mi ha fatto notare che se metti un avverbio diverso, ci sono mi manca le parole.
Questa è bella, guarda. Ci però sono, basta cambiare una parola, sì, per basta, cambiare tutto.
Se ci sono solamente 100 contagi o ci sono già, quindi si cambia il già con solamente, cambia, ci sono, capito, già 100 contagiati,
vuol dire cambia tutto completamente.
È panico. Allora, quando si comunica, allora si dovrebbe pensarci, e quando invece si vuol vendere acciughe marce, dico io, non si bada agli avverbi, si vuol vendere. Allora, quando la stampa imprudentemente titola in maniera così, alla ricerca del ditino che pigia il like o che va, sta vendendo acciughe marce.
Assolutamente.
Quanti danni farà questa vendita di parole sbagliate, e io a questo gioco non ci sto, non sto al gioco. Qui mi trovo d'accordo col mio sindaco e con i miei assessori, con cui fra l'altro la penso sì, indubbiamente, dirà qualcuno, beh, ovvio, la penso su molte cose come loro, però quando una città si ferma e comincia a diventare riflessiva e manda quel filmato che per esempio ha mandato l'assessorato alla cultura, io mi rincuoro di essere una città che tiene musei aperti, capito?
Il nostro ospite Tomeo Sacchi ieri, e c'è Dario Nardella su Agorà su Rete 3 proprio in questo momento.
Per questo è necessario il coordinamento tra tutti i paesi europei. Ieri in Consiglio Comunale a Firenze abbiamo votato un atto dalla Lega al PD dove chiediamo che il governo si attivi per ottenere la deroga al patto di stabilità europeo per il 2020, per l'Italia e per gli altri paesi colpiti, perché ripeto, non possiamo scindere questa crisi sanitaria dalla crisi economica, sono molto collegati e lo avete spiegato voi bene in questa trasmissione.
Non si riferiva a noi, l'avete spiegato voi bene in questa trasmissione,
sì,
ma sembrava
ma
proprio di sì.
Siamo d'accordo.
Stiamo parlando della stessa cosa.
Quanti, ora esagero, quanti morti farà la crisi economica? Quanti morti nel senso di aziende, di imprese, di lavoro, di famiglie? Non avete mai subito un bagno di umiltà avendo difficoltà a arrivare a fine mese? Io ho 65 anni, quindi sono anche nella fascia a rischio, Felipe. Coronavirus, ecco, ho visto un coccodrillo.
C'è un coccodrillo sul tavolo, scusate.
Ma l'ho sbagliato per un coronavirus.
Però quel bagno di umiltà ti cambia la prospettiva.
Capire
tante cose.
E trovo vergognoso l'utilizzo strumentale di parole per vendere una pagina di un giornale.
A proposito di pagina di un giornale,
per accattare un voto.
Di voti non ne parliamo nemmeno perché la campagna elettorale è sparita.
È azzerata
rispetto a questo. Non parliamo nemmeno di Burioni che si è scagliato contro Nardella dicendo complimenti, musei gratis, il coronavirus ringrazia, perché non ci prenderebbe troppo tempo. Però parliamo di questo pasticciaccio brutto di Via dell'Ortone, il cancello di Via dell'Ortone. Che cos'è sto cancello di Via dell'Ortone? È una barriera che si trova in Sant'Ambrogio e che sta suscitando polemiche, perché è una barriera richiesta da ormai 2 anni da chi ci abita, da 3 famiglie
e qui siamo già alla bugia, no? Scritta su un giornale che dovrebbe fare informazione, perché memoria corta hanno i giornalisti, e questo mi preoccupa assai, perché di qualche anno fa, quando ci sono stati scontri violenti fra bande di spacciatori, dove grazie all'intervento di donne che vivano in Sant'Ambrogio si è evitato crimini ben più gravi, ci fu un pestaggio violentissimo, io li ho viste con i miei occhi intervenire. Allora, quando un quartiere che fino a 2 anni fa, per una serie di vicende che a volte così in maniera alchemica formulano una pressione che tende all'esplosione, e quindi l'apertura di una sala giochi, il permanere davanti
alla chiesa di Sant'Ambrogio,
il permanere davanti a questo luogo, mi riferivo non alla chiesa ma mi riferivo alla sala giochi di chi spaccia, attenzione, sì. Perché c'è chi spaccia ma c'è anche chi compra, cioè non ce lo dimentichiamo mai, c'è chi compra anche, l'arrivo delle telecamere, ci fu tutto il quartiere, l'autorizzazione a illuminare sotto le pensilline del mercato perché le donne che andavano lì di notte avevano paura di scendere dalle macchine.
Allora, lì,
c'era una situazione esplosiva che poi è esplosa e chi lavora lì aveva visto alcune cose. E la Guardia di Finanza, per esempio, in maniera encomiabile, perché senza rumore alcuno, insieme ai carabinieri, insieme alla pubblica sicurezza, insieme ai vigili urbani, abbiamo visto tutto questo corpo coeso per fare indagini e scoprire, per esempio, lo dico all'amico Paul Ginsburg e anche al filosofo
Sergio Givone,
prima di parlare di Via dell'Ortone, passateci almeno una volta, così vi facciamo vedere ancora i lucchetti di un appartamento sequestrato, perché in questo appartamento veniva costruito le dosi, ora io altro va bene, ma non soltanto questo, c'era proprio un clima di aggressione violenta a chiunque facesse luce in quel vicolo, perché Via dell'Ortone è un vicolo di un'ottantina di metri.
Un budellino.
Un budellino. Che però chi ci abita e chi ci lavora di notte sapeva che serviva per sfuggire facilmente alle forze dell'ordine quando intervenivano in Borgo La Croce, se intervivano in Piazza Sant'Ambrogio. Era un via vai di gente che con la bicicletta, perché ormai si spaccia con la bicicletta, si spaccia travestendosi da turisti con gli zainetti, si spaccia travestendosi, cioè lo spacciatore non è il mostro di Loch Ness,
quello brutto, sporco e cattivo.
Esatto.
Voi avete chiesto questo
noi non abbiamo chiesto nulla, abbiamo detto cosa facciamo. Anzi, noi chiedevamo luce, certo, e c'è stata data, chiedevamo telecamere, e sono state messe. Ma poi nel parlare, va bene, il gruppo di azione che ho citato prima hanno ritenuto che la cosa più saggia fosse metterci un cancelletto. Oh, fra dire inferiata nera e dire cancelletto, lo dico sempre agli amici giornalisti, c'è una certa differenza. Allora, è un cancelletto che viene chiuso, non lo so perché ancora non è mai stato chiuso, verrà chiuso da giovedì, mi dicono, da venerdì, dalle 8 di sera alle 6 della mattina. E siccome in questo elenco che hanno fatto questo giornalista distratto, diciamo, si è dimenticato di dire, per esempio, che c'è una quantità di magazzini dell'ortofrutta con i loro bandoni, e siccome oltre allo spaccio c'era una situazione di degrado anche di maschietti che bevendo birra o bevendo acqua minerale o spuma o quel che gli pare, gli è parso civico, lo dico sempre al filosofo
Sergio Givone
e a Paul Ghisbol, pensate un po', pisciavano costantemente sopra i muri, ma costantemente, rendendo quel piccolo vicolo una latrina, ma anche maleodorante, vicino a dei magazzini alimentari, vicino a un'attività che non è un ristorante, ma che è il dietro dell'ex cooperativa di legnaia della mia azienda, di cui non voglio più fare il nome. Uscendo la notte, dopo aver lavorato, le mie collaboratrici, ho molte donne che lavorano.
Sì.
E me ne vanto.
Che succedeva?
Me ne vanto. Magari se poi Paul Ghisbol e Givone mi fanno anche un ragionamento, un pensiero su un'azienda che tiene il 70% di donne,
dicendo che praticamente è molto facile fare teoria.
Sì, è molto più difficile, no, evidentemente, venirla a vedere, vicolo dell'Ortone. Infatti io ringrazio tutti, ringrazio il giornalista distratto, ringrazio il giornalista che mette risposte in bocca alle persone, lo hanno fatto con me, per cui lo possono aver fatto anche, ripeto, con il filosofo Sergio Givone e con Paul Ghisbol, per cui mi piacerebbe
con altri residenti.
Per cui venissero a vedere che cos'è, soltanto alla comparsa di quel piccolo cancelletto. Il vicolo dell'Ortone, il mio capo panettiere, ha detto: non abbiamo mai visto tanta gente come oggi. Devi ringraziare tutte queste persone che hanno parlato bene o male di questo cancello. È vero, io li ringrazio tutti. In questo mi rendo conto che il Papa Francesco c'ha ragione. Anche se parlano di te male, ci sarà un motivo per la tua anima di dover fare riflessione. E io questo sto facendo. Però, sappi che come arriverà la primavera, a 1,82 m di distanza, questa mi fa ridere, non riesco a non
che
ridere.
È quella che dobbiamo tenere.
Sì,
noi,
a 1,82 m di distanza. Ieri sera la mia moglie ha letto un giornale, ce l'ha scritto, che sono suggerite a 1,82 m di distanza. Io ho detto: e se uno monta un taxi, che si fa? Si pigliano un taxi e via avanti. Allora lei ha cominciato a tenermi a distanza con un metro. Va bene, detta questa, appena si uscirà da questo patema d'animo nel vicolo dell'Ortone, io e la Gilda, si farà per chi vuol venire, va bene, quindi in primo luogo sono invitati il filosofo Sergio Paul Ghisbol. Paul Ghisbol, mi ricordo Via dei Serragli. Io non ho mai saputo, io non sopporto il ciaccoliccio, non ho mai creduto a quella storia
che la strada
no, sta zitto,
dove abitava lui, vabbè.
Non l'ho mai creduta.
Che succede in primavera?
Non l'ho mai creduto, va bene. Venga però a vedere il vicolo dell'Ortone, perché così gli diremo io e la Gilda, che a un certo punto ci si metterà lì a mangiare tutti insieme, come fa le comunità civili. Mi sono sentito dire delle cose in questi giorni. La proprietà privata.
Sì, sì, sì.
Trump, non è, cioè, privata quella. Quel vicolo non è privato.
Fabio,
non è diventato qualcuno.
Fabio, grazie per esserci venuto a trovare. Questa intervista susciterà reazioni. Ti terrò aggiornato. Ci salutiamo.
No, però dai, permettimi di dire che non deve suscitare reazioni se non positive.
No, se non anche di riflessione, come dicevi.
Venite a abbracciarla la città. Venite a abbracciare le donne che lavorano in quel vicolo.
Le polemiche fine a se stesse sono sterili. Non ci
assolutamente.
Interessa. Tra pochi secondi, dopo la pubblicità, l'ex ministro Fioramonti, sempre sulle questioni di cui stiamo dibattendo intorno al coronavirus.
Controradio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Auditorium Flog Viva Live, venerdì 6 tornano le notti reggae delle Vibra Night. Africa Unite System of Sound e Archi Torti in concerto. Torna la prima e la migliore reggae band italiana con un nuovo format, Bunna e Mada. Le voci, le tastiere, l'elettronica e le migliori canzoni degli Africa Unite insieme agli Archi Torti e la reggae dancehall di Soul Rockers Sound System e Andrea Misselecta. Sabato 7 torna Ruggero dei Timidi con il suo Ruggero Squid.